58B. Notte giorno il tuo spirito è me, Signore, Signore, a te affido il mio dolore, tu cammini con me. Notte giorno il tuo spirito è me, Signore, notte giorno tu cammini con me, camminando con i fratelli, il tuo spirito è me, Signore, la mia forza viene da te, tu cammini con me. Notte giorno il tuo spirito è me, Signore, notte giorno tu cammini con me. Ci ho già detto, la prima la fa lei.
Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. O Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo primo venerdì del mese di aprile a celebrare la Santa Messa del venerdì della quarta settimana di Quaresima, che vogliamo intenzionare in onore del Sacro Cuore di Gesù e per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. Abbiamo avuto la gioia di prepararci a questa celebrazione facendo la processione eucaristica dal cimitero dei Pini Storti fino all'eremo di Sant'Alberto, recitando la Via Misericordie. Quale segno di amore a Gesù e Eucaristia e quale espressione di riparazione nei confronti degli oltraggi e profanazioni, nei confronti del Sacratissimo Cuore di Gesù. Anche la nostra celebrazione eucaristica ha questa finalità, oltre che pregare per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. Constato che lentamente la grazia di Dio sta operando nel cuore dei fedeli e credo che chi ha aderito a questa iniziativa spirituale debba sentirsi personalmente coinvolto a farla conoscere e a proporla a quelle persone che ritiene più sensibili. Ecco, poi io ho rielaborato un po' il volantino dei servi della Croce che è lì nell'espositore, poi vi verrà distribuito una copia, ma quello che io gradirei è che ve ne prendeste ciascuno 4-5 copie, perché credo che per un servo della Croce sia veramente un dovere, oltre che pregare, ecco, far conoscere questa realtà che lentamente si dilata, poco per volta, ma c'è qualcuno che aderisce. E vedo con piacere che, diciamo, quasi tutti coloro che sono presenti al primo venerdì del mese hanno aderito ai servi della Croce. Questo è un segno per me di consolazione. Però voi capite che, ecco, questa realtà di vita spirituale è partita dall'eremo di Sant'Alberto, ma non è legata all'eremo di Sant'Alberto. È qualcosa che deve andare al di là della frequentazione. Ci può essere delle persone che vivono anche un'altra città, che sentono il desiderio di aderire a questa iniziativa spirituale, che credo sia veramente un segno dei tempi, nel senso, una risposta da parte della Chiesa a un bisogno, una necessità. Ecco, non so se potrò prima di Pasqua, ma penso sicuramente dopo. Ecco, ho preparato un librettino dove ho studiato, diciamo, secondo un po' lo schema che ormai voi conoscete delle preghiere mariane qui dell'eremo, chiamiamolo un po' un rosario dei servi della Croce. Ecco, una traccia di preghiera intitolata "I servi della Croce pregano Maria". Ecco, come i servi della Croce pregano Maria. È una traccia che, diciamo, una persona che ha aderito potrebbe ad esempio utilizzarla una volta alla settimana, non è una cosa da fare, ecco, no? Ecco, però credo che anche questo sussidio, ora io ho portato tutto in curia, aspetto l'approvazione ecclesiastica che mi dovrebbe essere data in tempi brevi, e credo che questo sia di nuovo un passo in avanti perché abbiamo uno strumento in più, ecco, per fare un po' conoscere questa realtà. Poi ho tolto il profilo di Facebook dei Servi della Croce, che praticamente era inesistente, e una persona mi ha aiutata, perché io queste cose non ho il tempo di fare, e abbiamo creato una pagina di Facebook intitolata Servi della Croce di Maria del Madre del Mondo Redento, per cui ci saranno questi due strumenti dove, ecco, la lista broadcast, dove io mando le mie riflessioni, non solo le mie riflessioni ma anche delle volte qualche preghiera da fare, segnalo le persone che stanno per morire, che hanno bisogno di essere un po' così sostenute, ecco, le comunicazioni. Quindi si incomincia a delineare maggiormente una identità spirituale e anche una struttura, se così si può dire, un po', non dico organizzativa, ma ecco, un coordinamento, ecco, un qualcosa che è coordinato, cioè non è un qualcosa che è disordinato, ecco, se è ordinato. È ordinato sul piano spirituale per promuovere, ecco, quella preghiera di intercessione di cui in questo momento c'è maggiormente bisogno nella Chiesa. Quindi io spero proprio che, se noi siamo fedeli e tutti cerchiamo di coinvolgere qualche persona, che non deve essere una cosa libera che matura nel tempo, vedete, io, ecco, faccio sempre fare nelle intenzioni del primo venerdì, dico: offriamo una persona che potrebbe aderire, magari la si offre per 10 volte, poi la persona aderisce. Ecco, quindi bisogna che lavoriamo non solo sul piano così, ecco, della comunicazione, ma sul piano spirituale, perché ci siano, ecco, maggiori adesioni e un più profondo coinvolgimento, perché non si tratta di scrivere, ecco, compilare una scheda e poi dimenticarsi, perché una persona si senta veramente parte, ecco, di una realtà spirituale della Chiesa che svolge un determinato servizio a beneficio dei fratelli, per la gloria di Dio, soprattutto per contrastare questa dilagante diffusione e azione dello spirito del male che imperversa, ecco, nel mondo e nella Chiesa. Quindi, ecco, se c'è bisogno di una cosa oggi nella Chiesa sono i Servi della Croce. Ecco, è proprio una cosa di cui c'è bisogno. Allora, se il Signore ci ha ispirato bene, questa cosa col tempo maturerà e noi dobbiamo farci gli strumenti nelle mani di Dio perché questo discorso si possa, questa opportunità di grazia possa essere accolta da molte più persone. Ci vuole tempo e pazienza, ma quando una cosa è buona, poco per volta si espande secondo il principio che il bene è diffusivo di se stesso. Noi tutti dobbiamo sentirci non solo figli di Dio, ma collaboratori di Cristo nell'opera della salvezza del mondo. Con queste disposizioni interiori vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per ogni impietà che può essere presente nella nostra vita e nella vita di tanti cristiani. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le volte che le persone abdicano all'esercizio del ben dell'intelletto. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non esercitiamo con carità la correzione fraterna nei confronti di chi magari inconsapevolmente si comporta empiamente. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutti i genitori che non educano cristianamente i loro figli. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se abbiamo paura di assumere posizioni alternative a quello dello spirito del mondo. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non viviamo sufficientemente la dimensione scatologica della vita cristiana. Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo difficoltà ad accettare le prove e le croci che si presentano nel corso della vita, Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se di fronte alle provocazioni reagiamo con violenza e non con pacatezza. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono se non sappiamo sopportare le persecuzioni. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le volte che vogliamo farci giustizia da noi e non rimettiamo la nostra causa nelle mani del Signore. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe Signore, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Cristo, pietà, Kyrie eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Dio, che per la nostra fragilità hai preparato aiuti efficaci, fa che accogliendone con gioia la forza rinnovatrice, la manifestiamo in una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Amen.
Dal libro della Sapienza. Dicono gli empi, fra loro sragionando, tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama a se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio.
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, rendiamo veramente grazie al Signore di poter vivere la presente celebrazione eucaristica in questo primo venerdì di aprile. Siamo qui, in primo luogo, per esprimere la nostra fede e il nostro ringraziamento al Signore. Siamo qui, in secondo luogo, per onorare il Signore e il suo sacratissimo cuore. Siamo qui per riparare gli atteggiamenti sbagliati di tanti cristiani nei confronti del Signore. Siamo qui per pregare per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della croce. La prima lettura tratta dal secondo capitolo del Libro della Sapienza, ci presenta le considerazioni insensate degli empi nei confronti dei giusti. Da queste considerazioni noi possiamo ricavare i tratti che caratterizzano i giusti, ai quali noi desideriamo appartenere. Ogni vero cristiano deve promuovere la giustizia dentro di lui e fuori di lui. La giustizia è la prerogativa dei figli di Dio. La giustizia è la prerogativa dei servi della croce, che non sono altro che figli di Dio che sono un po' più consapevoli della loro identità cristiana. Quindi quando si dice chi sono questi servi della croce, sono semplicemente dei cristiani un po' più consapevoli, semplicemente più consapevoli. E voi capite che questa consapevolezza noi la dobbiamo far maturare. Qual è il compito della Chiesa se non far maturare negli uomini la consapevolezza che sono figli di Dio? Questo è il compito della Chiesa: annunciare Cristo, Salvatore del mondo, figlio di Dio, però poi Cristo è risorto per la salvezza degli uomini, ha mandato lo Spirito Santo viene comunicato attraverso il battesimo alle persone, le quali diventano figli di Dio. Che cosa significa essere figli di Dio? Io vorrei che voi andaste un po' in giro alle persone così che conoscete, che magari frequentano la Chiesa, e faceste questa semplicissima domanda: ma tu sai che cos'è un figlio di Dio? Guardate quello che vi rispondono. Fatela questa domanda. È importante, perché la verità viene fuori attraverso delle domande appropriate. Dite alle persone che cos'è un figlio di Dio, fate che ve lo spieghi. E se non sanno spiegarlo, lo spiegate voi. Figlio di Dio è una persona che crede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo e che vive animata dallo Spirito Santo. Semplice, eh? Non è che uno deve fare un trattato di teologia dogmatica, o bisogna, non so, conoscere il catechismo a memoria. Questi sono i fondamenti della nostra identità di cristiani. Se non abbiamo chiaro questo, figlio di Dio chi è? Boh, figlio di Dio è uno che crede nella Santissima Trinità e che agisce mosso dallo Spirito Santo, crede che lo Spirito Santo sia presente nel suo cuore e di conseguenza con l'aiuto dello Spirito Santo cerca di vivere secondo gli insegnamenti di Cristo nel Vangelo, punto, finito lì. Ma ce l'avessero tutti nella testa queste idee, questa chiarezza, c'è un mare di confusione nella testa delle persone e bisogna toglierla questa confusione. Purtroppo, non è che si aiuti tanto le persone a togliere la confusione, e invece bisogna che noi, e non aspettatevi che la confusione la tolgano i preti, non aspettatevi, dovete toglierla voi la confusione dalla testa della gente. Voi dovete avere chiarezza e comunicare chiarezza agli altri. Ma il prete dice la messa, celebra i sacramenti, ha tutti il suo ministero, ma noi non possiamo oggi come oggi aspettare che certe cose le facciano i preti, non le fanno. Quindi dobbiamo farle noi, semplice. Quindi, dalla parola di Dio ricaviamo che cosa fanno i giusti. Allora, si oppongono alle azioni degli empi. Ecco, fanno il contrario di quello che fanno gli empi. Cristiano, ecco, non è uno che fa quello che fanno gli altri, ma fa diversamente da quello che fanno gli altri, da quello che fa la maggioranza delle persone. Va in chiesa quando tanta gente non ci va, prega quando tanta gente non prega. Fa la carità quando tanta gente pensa solo a se stessa. Ecco, quindi è alternativo. Poi rimproverano le colpe contro la legge. Qui non si tratta tanto di puntare il dito sulle persone, ma dire questo comportamento è sbagliato. Quando si parla di legge si parla fondamentalmente per noi di volontà di Dio, degli insegnamenti di Cristo. Se uno, io credo che se vuoi, ma noi ecco, siamo un po' tutti carenti, ecco, nel dire una certa azione non va fatta, non va fatta. Poi mettono in evidenza gli atteggiamenti ineducati, un certo modo di comportarsi male, di comportarsi male. Ecco, non va bene. Ecco, quindi non si tratta tanto di giudicare il prossimo, ma di puntualizzare che certe azioni non vanno bene e devono essere evitate. Poi i giusti si ritengono figli di Dio, quello che dicevamo subito all'inizio. Noi chi siamo? Dei figli di Dio. La loro vita è alternativa allo spirito del mondo. Non fanno le cose che fanno tutti gli altri. Si tengono lontani dagli empi, non si coinvolgono. Proclamano beata la sorte finale dei giusti, sperano nella ricompensa del paradiso, professano la paternità di Dio, credono che veramente Dio sia il Padre buono e misericordioso nei confronti di tutti i suoi figli, di tutti gli uomini, che lo riconoscono come tale, che si affidano a Lui. Sono miti e sanno sopportare, e su questo dobbiamo fare tutti dei passi da gigante in avanti. Il primo che lo devo fare sono io, e me ne rendo conto, e prego tutti i giorni, chiedo l'aiuto di San Giuseppe, degli angeli, della Madonna, del Sacro Cuore. Però io sono mite quando sono nella Cappella della Trinità davanti al Santissimo, sono una persona mitissima e piena di Spirito Santo. Scrivo delle cose che poi quando le rileggo dico: ma chi l'ha scritta queste cose, che mi stupisco. Ecco. Però quando esco dalla cappella sembro un cane arrabbiato. Basta che uno faccia qualcosa, brum, aggredisco. Non vorrei. Pregate un po' per me. Scenda lo spirito, ma io devo avere, io ora è una battuta, ma io credo che nelle mie generazioni, diciamo di secoli, devono esserci stati dei vichinghi, sapete, quelli che avevano gli elmi con le corna, che avevano quegli spadoni enormi, penso magari di 5, 6, 10, 1000 anni fa, ecco, magari c'era qualche antenato vichingo. Ecco, perché se no io non mi spiego, ecco, questa cosa qua. E vabbè, quindi, Signore, donaci, ecco, proprio questa la, ecco, realmente dico la verità, dal momento che stiamo facendo insieme questo percorso di approfondimento della spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, qualche miglioramento io lo vedo, lo riscontro anche nella mia vita, Ecco, bisogna molto essere molto, ecco, chiedere molto l'aiuto al Sacratissimo Cuore di Gesù. Sono consapevoli i giusti di andare incontro alle persecuzioni degli empi, cioè la prima persecuzione è quella dell'incomprensione. Uno dice delle cose e non è compreso. Poi non c'è solo la incomprensione, c'è l'indifferenza e poi c'è l'ostilità, che poi in alcuni casi giunge anche alle persecuzioni più pesanti. Ma già l'incomprensione, uno prega, uno dice una cosa e non è capito, non è compreso. È una croce che bisogna portare. I giusti sperano una ricompensa per la rettitudine, chiaramente la speranza, ecco, del premio di Dio, e credono al premio per una vita irreprensibile. Ecco, questi sono i tratti che caratterizzano gli empi che noi ricaviamo dalla prima lettura, che ci presenta il ragionamento dei i tratti che caratterizzano la vita dei giusti, che noi traiamo dai ragionamenti sbagliati degli empi. Ecco, gli empi, nei loro ragionamenti sbagliati, ci fanno capire che cosa sono e come devono e come vivono i giusti. Alla luce di queste determinazioni tratte dalla Scrittura, possiamo delineare meglio la fisionomia dei servi della croce. Allora, quando qualcuno vi dice chi sono i servi della croce, sono credenti che vivono in pienezza la loro vocazione di figli di Dio. Quindi, vivono pienamente la loro identità cristiana di figli di Dio. Amano Cristo nell'Eucaristia, sono innamorati del Sacro Cuore di Gesù. Cercano di vivere nella mitezza, intendono riparare con la loro fede, preghiere, amore, sacrifici, adorazione le offese a Gesù Eucaristia e al suo Sacratissimo Cuore. vivono in maniera alternativa allo spirito del mondo, coltivano la speranza escatologica, richiamano gli empi alla conversione e proprio per questo sono disposti a soffrire persecuzioni per amore di Cristo in coerenza con la loro fede. Tutto questo lo fanno in una relazione filiale nei confronti di Maria, madre del mondo redento. E così appellano e si sentono figli di Dio e figli di Maria. Servire la croce significa essere disposti a portarla per amore di Cristo alla sua sacquela per la salvezza del mondo. La croce riassume in sé tutto ciò che la natura umana in quanto tale rifiuta, vorrebbe eliminare. Solo in una prospettiva soprannaturale la croce può essere accettata come una opportunità da cogliere per progredire nella conformazione a Cristo e per dare un contributo personale all'opera della salvezza del mondo. I servi della croce hanno capito questa verità e si sforzano di tradurla nella loro vita quotidiana. La parola di Dio ci aiuta a cogliere delle verità che spesso sono ignorate. Ad esempio, chi si sforza di essere giusto nutre la presunzione che proprio in virtù della sua rettitudine tutto gli andrà bene. Sarà in qualche modo preservato dal male. Dice, io mi comporto bene, allora non mi può succedere niente di male. In realtà il Salmo 33, che è il Salmo responsoriale di oggi, ci dice, gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Il che significa che i giusti possono provare angosce, avere il cuore spezzato e lo spirito affranto. Ma in tutte queste situazioni sperimentano l'intervento liberatore e consolatore di Dio nei loro confronti. Se guardiamo la vita di Cristo, di cui noi siamo discepoli, vediamo come dall'inizio del suo ministero pubblico sia stato incompreso, osteggiato, perseguitato, fino ad essere condannato, lui innocente, alla morte in croce, come i più gravi delinquenti. Tutta la vita di Cristo, almeno la vita pubblica, è stata segnata da questi elementi. Questo è scandaloso sul piano umano, ma è l'espressione suprema dell'amore divino da parte del Padre e di Cristo nei confronti dell'umanità. Uno dice, ma non è giusto tutto questo sul piano umano, ma sul piano soprannaturale è la grande rivelazione dell'amore del Padre e del Figlio. Questo amore che supera la capacità di comprensione della mente umana ci è simbolicamente rappresentato dal cuore di Gesù, un cuore infiammato di amore, ma nel contempo circondato da una corona di spine sormontato da una croce. Questa raffigurazione non è una invenzione umana, è la modalità attraverso la quale Gesù si è rivelato a Santa Margherita Maria Lacock nel 1600, invitandola ad essere propagatrice di questa devozione al Sacro Cuore di Gesù, di cui il mondo, da allora in poi, avrebbe avuto un grande beneficio spirituale. Guardate che sono passati tanti secoli. Dalla metà del 1600 sono passati 400 anni. Nel 1956 il Papa Pio XII ha scritto una bellissima enciclica, Aurietis aquas in gaudio, cioè attingerete acqua con gioia, sulla devozione del Sacro Cuore di Gesù, promuovendola per il bene di tutta la Chiesa. Ecco, se uno si va a leggere questo documento, lo trovate anche su internet, per cui ve lo scaricate, ve lo stampate. Uno dice, ma è veramente... Io ho letto alcuni libri così di... Ma è una sintesi veramente ben fatta, completa, sulla devozione che a un certo punto a me non piace nemmeno chiamarla devozione, ma oserei dire sulla spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, perché non è una devozione, è veramente un modo di concepire, ecco, il mistero di Cristo in una determinata angolatura che è stata fatta proprio dalla Chiesa. Quindi non è un qualcosa, ecco, di soggettivo, c'è una oggettività al punto che la Chiesa, per dire, ha istituito la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù in seguito a queste apparizioni private che ha riconosciuto autentiche. Il Signore aveva chiesto esplicitamente che si facesse una festa in onore del suo cuore il venerdì dopo il Corpus Domini. Quindi, vedete, ecco, ci sono, ecco, non sono delle cose che sono nate, sono partite proprio da Dio per aiutare le persone. Se non che verso la fine del secolo scorso questa devozione si è rarefatta nella pastorale ordinaria ed è quindi necessario e indispensabile un recupero che passa attraverso la pratica dei primi 9 venerdì del mese, l'adorazione eucaristica riparatoria, in particolare delle profanazioni nei confronti dell'Eucaristia. Mai come in questi ultimi tempi questi episodi si sono diffusi a dismisura in una maniera più o meno consapevole da parte di tanti fedeli confusi e consigliati male che si accostano all'Eucaristia in condizioni di grave peccato a causa di una pastorale dettata da una falsa misericordia. Qui c'è una responsabilità del fedele e una responsabilità grossa, molto grossa, dei pastori, dei sacerdoti, i quali più o meno in qualsiasi situazione una persona si possa trovare che palesi il desiderio di fare la comunione, gli dicono falla, fai bene, ti fa bene, se non che queste persone si dimenticano che San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 11, dice: chi mangia il corpo e beve il sangue del Signore indegnamente, mangia e beve la propria condanna. Ecco, questo è un versetto che si sono dimenticati. Allora capite che è pesante, questo versetto. È pesante. Però c'è. Possiamo far finta che non ci sia, ma c'è. Quindi c'è una grossa responsabilità. Un tempo, quando si parla di profanazione dell'Eucaristia, si pensa ai furti sacrileghi delle ostie consacrate, alle messe nere. Queste cose purtroppo ci sono. E sono ormai, prima erano cose segrete, ora si fanno anche davanti alla televisione, ecco, per dire. Ecco, sono di dominio pubblico, si dice che ognuno ha diritto di fare quello che vuole, quindi, ecco, vabbè, tragico, ma è così. Però bisogna prendere coscienza di questa realtà e cosa fare? Cercare un po' di riparare. Di qui l'urgenza da parte della Chiesa, in particolare dei servi della Croce, di riparare attraverso l'adorazione eucaristica, l'offerta sacrificale della propria vita, l'accettazione, l'offerta della Croce in comunione con la passione redentrice del Signore. Quindi è proprio fare qualcosa di cui oggi c'è un estremo bisogno. Allora, non si tratta di fare cose eroiche, si tratta solamente di vivere coerentemente con il dettato della parola di Dio, con la fede professata dalla Chiesa nel corso dei secoli, cercando di valorizzare tutti quegli aiuti che giungono a noi, ecco, per alimentare questo amore nei confronti del Signore. L'amore nei confronti del Signore è alimentato da due cose: dall'ascolto della parola di Dio e dalla preghiera. L'amore del Signore non cresce se non c'è ascolto della parola di Dio. Ancora, ultimamente, una persona mi ha detto: ma io quando ho fatto la prima comunione, ho ricevuto la cresima, io non mi è stato insegnato niente. Poi quando, da persona adulta, ecco, ho cominciato a prendere in mano la parola di Dio, mi sono reso conto di che cosa significavano tante cose. Quindi, è questo che bisogna fare, mettere le persone a confronto con la parola di Dio. Ecco, farla conoscere. Tant'è vero che qualcuno dirà: ma che fatica questi, diciamo, preghiere mariane che io ho elaborato. Ma forse è meno faticoso dire delle Ave Marie una dopo l'altra. Però a ogni Ave Maria mettere una parola di Dio, a forza di ascoltare questa parola di Dio, anche venendo su, facendo la Via Misericordia, ci sono 50 citazioni tratte da tutta la Scrittura sulla misericordia. Fatta un giorno, fatta una volta, fatta due volte, fatta per un anno, fatta per due anni. Queste cose entrano nella testa. Noi abbiamo bisogno di essere imbevuti della parola di Dio. Questa parola di Dio deve dimorare nel nostro cuore, essere approfondita incessantemente. Ecco, noi dobbiamo, quando leggiamo la Sacra Scrittura, dobbiamo interrogarla, farci delle domande, cercare di capire. Se non capiamo, mandatemi un messaggio, non ho capito questo passo della scrittura. Oppure, ecco, vi prendete un commento. Ecco, ma ci sono dei passi che non sono semplici nella parola di Dio, soprattutto dell'Antico Testamento, ma oggi, ad esempio, in questo ultimo tempo quaresimale, ci troviamo dei Vangeli di Giovanni che sono complessi. Giovanni non è un grande teologo, sono molto più semplici i Vangeli sinottici. Quindi Giovanni ha bisogno di essere approfondito, ecco perché non è di semplice comprensione. Ma noi non possiamo dire, questa cosa non la capisco, pazienza. Ecco, no, io la devo capire, perché questa parola mi porti frutto nella vita, io devo capirla, comprendere che cosa il Signore mi vuol dire. Quindi ci vuole l'impegno personale, ci vuole l'aiuto, ecco, l'aiuto di strumenti che possono essere una persona, che può essere un sacerdote, che può essere un libro, che può essere un commentario. Però noi dobbiamo già, per così dire, i piccoli commenti sul Vangelo del Messalino app sono fatti particolarmente bene, e questo chiaramente sono 3-4 minuti, non è che si possa dire tanto, però via, sono delle buone sintesi. Io me le sento tutte le mattine. Già lo facessero tutti, sarebbe una gran cosa, però non basta ancora, ci vuole un po' più di lavoro personale, bisogna mettersi un po' lì, ragionarci un po' sopra sulla parola di Dio, perderci un po' più di tempo, cercare di farla entrare nella testa e nel cuore. Che poi, voi capite, come si fa a vivere qualcosa che non si conosce? Non si può. Prima noi dobbiamo conoscere e poi noi dobbiamo vivere quello che abbiamo capito. Se uno capisce una cosa, la capisce bene, poi se è una persona che ha un minimo di ben dell'intelletto, la fa, perché capisce che è una cosa buona, che è una cosa da farsi. Però bisogna passa tutto attraverso la comprensione. Se non c'è la comprensione, non si può nemmeno pretendere che le persone, ecco, vivano santamente. Ecco, per vivere santamente bisogna essere, oggi si ricorda nella chiesa, Sant'Isidoro di Siviglia, che è stato un grande padre dell'Occidente, vescovo di Siviglia, e al suo tempo era uno degli uomini più eruditi, cioè più sapienti. E oggi nell'ufficio delle letture, quello della commemorazione di San Isidoro, ecco, c'è un brano bellissimo, bellissimo, dove si dice questo, si fa questa affermazione: noi dobbiamo prima capire, prima conoscere e poi vivere quello che abbiamo capito, altrimenti non lo vivremo mai. E è un dottore della Chiesa, non è Padre Felice che lo dice, è un dottore della Chiesa. Voi mi direte, ma aveva un testone enorme. È vero, aveva un testone enorme, però noi non siamo dei deficienti. Avremo una testa più piccola, avremo delle capacità più limitate, però conoscere quello che è giusto fare, credo che, ecco, siamo tutti in condizione di progredire in questa conoscenza che poi ci consente di vivere nella giustizia. Ecco, c'è la vivere, bisogna vivere nella giustizia, ma per vivere nella giustizia bisogna conoscere la verità. sono due cose che non si possono separare. Non si può conoscere, essere nell'errore e vivere nella giustizia. Non si può. Bisogna conoscere la verità e vivere nella giustizia. Allora questo promuove la propria santificazione, dà gloria a Dio e coopera alla salvezza del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. O Padre, noi vogliamo lodarti, ringraziarti per tutti i doni che incessantemente riversi sulla nostra, nella nostra vita, materiali e spirituali, e nella consapevolezza di essere tuoi figli ti diciamo: Padre, sia fatta la tua volontà.
Padre, sia fatta la tua volontà.
Perché gli uomini possano progredire nella conoscenza della verità e nella pratica della giustizia, noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Perché la Chiesa, sempre più consapevole della sua missione, annuncia al mondo Cristo Salvatore e sia mediatrice della grazia dello Spirito Santo in ordine alla salvezza delle anime. Noi ti preghiamo, sia fatta la tua volontà per i cristiani, perché recuperino la loro identità di figli di Dio, che credono nella Santissima Trinità e agiscono mossi dallo Spirito Santo. Preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà per i servi della croce, perché siano veramente un segno nel mondo di oggi, un segno di un'autenticità di vita cristiana, e perché questa realtà possa dilatarsi, diffondersi e offrire così a tante altre persone la possibilità di una crescita nella vita spirituale e di una mediazione di grazia nei confronti della salvezza del mondo. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Accoglio, Padre, la preghiera della tua Chiesa. Manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia e donaci la tua pace. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli e i santi, confidando l'intercessione potente di Maria, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto, la nostra penna, se qualcuno ne è sprovvisto vi viene messa a disposizione, e facciamo il nostro offertorio per iscritto. Mettiamo così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io ti offro. Mettiamo una persona che a nostro giudizio potrebbe aderire ai servi della croce. Perché se è nella tua volontà, aderisca ai servi della croce. Poi offriamo una persona. Io ti offro una persona che sappiamo essere particolarmente oppressa dal maligno, o comunque travagliata nella sua vita, tormentata. Perché possa sperimentare il tuo intervento liberatore attraverso. Io ti offro, mettiamo il nome della persona, perché possa sperimentare il tuo intervento liberatore attraverso la preghiera di intercessione della Chiesa. Poi offriamo il Vescovo Marco. Io ti offro il Vescovo Marco perché promuova la pastorale della liberazione. E poi offriamo una persona che può essere prossima alla conclusione della sua vita. Io ti offro affinché possa fare una santa morte. E poi offriamo anche un defunto, una persona defunta magari di recente, perché possa sperimentare la misericordia di Dio. Io ti offro affinché possa sperimentare la misericordia di Dio. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa come sempre per la raccolta delle intenzioni, delle offerte.
Ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me, vedi non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. Sono come la polvere alzata dal vento, sono come la pioggia piovuta dal cielo, sono come la canna spezzata dall'uragano. Se tu, Signore, non sei come me, vedi non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa, di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente nella mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
Lode e gloria del suo nome, nostro, sua Santa Chiesa.
Questo sacrificio Dio Onnipotente ci purifichi con la sua forza e ci doni di giungere rinnovati alle feste pasquali, principio della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, Sant'Isidoro e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ti preghiamo di benedire in particolare Barbara, Justin e Jasper, Cinzia, e tutte le persone che si sono raccomandate alle nostre preghiere e quanti ti abbiamo offerto sui foglietti. E congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno la figlia di Nunzia e le anime dei sacerdoti in purgatorio. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Amen.
Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre,
Padre
nostro,
nostro,
che sei nei cieli,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
E rimetti a noi i nostri debiti.
E rimetti a noi i nostri debiti.
Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in espiazione dei miei peccati, in suffragio delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Facciamo insieme la preghiera di consacrazione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria Madre del Mondo Redento. O Maria Madre del Mondo Redento, noi vogliamo consacrare il coordinamento di preghiera ai servi della Croce di Maria Madre del Mondo Redento e tutti coloro che ne fanno parte e in futuro ne faranno parte al tuo cuore immacolato, il Sacratissimo Cuore di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare a offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quanti sono vittime di condizionamenti occulti o diabolici, tutti i sacerdoti impegnati in un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere il loro itinerario terreno. che la fede e la preghiera, animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione, portino frutti di santità autentica in tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale e contribuisca in maniera tangibile alla salvezza del mondo, secondo la volontà di Dio per la sua maggiore gloria. Amen. Preghiamo. O Signore, questo sacramento che segna il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, ci spogli dell'uomo vecchio e ci rinnovi nello spirito, per Cristo nostro Signore. Ricordo, ora non so se vi è stato dato il calendarietto, ce l'avete tutti, il calendarietto delle celebrazioni ordinarie del mese di aprile, poi il volantino nuovo dei Servi della Croce, ecco, volantino nuovo, quello che è lì nel muro, davanti, davanti, ecco, è nuovo, quello lì è stato, no, quello di sotto, quello lungo, quello lì, sì. Diamone un po' 3 copie a ogni persona. Ecco, ve ne lascio 3. Poi lì è a disposizione di tutti. Chi ne vuole 50 copie, gliene faccio 100. Ecco, non ho problemi. Al di là del fatto che in questo periodo le macchine di stampa hanno sempre delle difficoltà. Come? Allora, ce ne dovrebbero essere forse in qua sacrestia, nell'armadio ce ne sono. Ecco, do 3 per dire, è un numero simbolico il 3, no? Chi ne vuole 30 me lo dice, gliene stampo quanti ne vuole. E quando le macchine funzionano, perché è un periodo che hanno sempre dei problemi. Comunque, poi viene il tecnico, le risolve i problemi, poi si va avanti per un po' e poi vabbè. Quindi un po' perché le macchine sono vecchie, un po' credo che sia anche per qualche altro motivo. Comunque, ricordo che domani è il primo sabato del mese, quindi alle ore 17 la Santa Messa vigiliare vespertina per la guarigione spirituale con la benedizione personale. E ricordo che sono già arrivati i messalini sulla tua parola del mese di maggio e di giugno. Ecco, siamo all'inizio di aprile, abbiamo ancora tutto il mese di aprile davanti. Comunque io mi faccio premura di procurarli in anticipo in modo tale che le persone non ne rimangano prive. Ora concludiamo con l'orazione sui fedeli, la benedizione, poi chi vuole, chi può, ci tratteniamo ancora una mezz'oretta di adorazione eucaristica, proprio secondo le intenzioni dei Servi della Croce, e nel frattempo io lascio la diretta in funzione, metto l'immagine fissa del crocifisso, in modo tale da avere la possibilità di sparecchiare l'altare e di prepararlo poi per l'adorazione. Guarda con bontà, o Signore, i tuoi fedeli e proteggi col tuo benevolo aiuto coloro che confidano nella tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, avremo la pace. Resta con noi, non ci lasciar, la notte
ci